È possibile una qualche comunicazione a livelli molto diversi, anche perché ognuno di questi soggetti ha una possibilità di comunicazione. Alcuni sviluppano il linguaggio, anche se magari più povero o diverso da altri, altri non lo sviluppano per niente, ma mantengono possibilità di comunicazione con la gestualità, con la mimica, con il gioco e così via. Il modo con cui comunicare con questi bambini diventa uno degli obiettivi dei trattamenti.
Per accrescere questa capacità di comunicazione, è utile il coinvolgimento dei familiari nella terapia?
Il coinvolgimento è essenziale e non c'è solo il coinvolgimento nelle cose da fare, cioè dare indicazioni di come comportarsi, cosa fare, eccetera. Il coinvolgimento è un coinvolgimento attivo ed è un coinvolgimento nell'imparare a gestire il bambino, ma anche imparare a promuovere la sua salute, la sua qualità di vita, il suo benessere e con questo anche quello della famiglia. Le potenzialità possono essere più o meno ampie, però non dobbiamo immaginare che per questi bambini non c'è niente da fare.
Quali pregiudizi condizionano un approccio costruttivo alla patologia?
Questi bambini da un lato sono esclusi perché fanno tra virgolette paura, sono assolutamente diversi dagli altri, ci mettono in discussione, ci mettono in difficoltà. Dall'altro creiamo delle categorie uniche, ad esempio vengono spesso tutti accorpati sotto l'etichetta di ritardati mentali, cosa che invece non tutti sono, anzi molti non lo sono per niente e sono dotati di una buona o addirittura elevata intelligenza. Il secondo problema è l'intangibilità della patologia. Una patologia fisica come tale viene riconosciuta e in qualche modo anche giustificata, accettata. In questi bambini il danno tangibile non si vede, è il danno comportamentale, quindi l'esclusione si trova frequentemente ed è una delle cose contro le quali bisogna assolutamente agire.
Come combattere il pregiudizio?
Dare delle sensibilizzazioni su questo problema è molto importante, sia su che cos'è, sia sulle possibili cause e sia sulle conseguenze. Poi molto importante è la comunicazione che ci deve essere tra i centri specializzati e poi tutte le reti sanitarie, ma anche sociali, ma educative, ma del tempo libero, le reti orizzontali dei luoghi dove questi bambini vivono. La seconda leva è la formazione dei professionisti e tra i professionisti, ad esempio, metto gli insegnanti, tutti coloro che hanno a che fare con gruppi di bambini e di famiglie.
Sulla base delle conoscenze oggi in possesso, che tipo di integrazione è possibile per i soggetti autistici?
Una qualche integrazione possibile se nell'ambito dell'età pediatrica i servizi in qualche modo sono allertati nel fare e riconoscere questa diagnosi. Incredibilmente, quando si varca l'età dei 18 anni, questi soggetti perdono perfino l'identità della loro patologia, sono dispersi nei servizi con delle finte diagnosi di ritardo mentale e certamente non si può avere integrazione se non si ha riconoscimento del proprio problema e trattamento specifico del proprio problema.